ti avrebbe mai detto che le lava lamp, che sono qua dietro,
sì,
le che cosiddette lampade lava in italiano, possono essere anche possono essere anche uno strumento per la sicurezza informatica. Sì, fanno blu
con i colori, però.
Con i colori, tanti colori, come vediamo qua. Oggi abbiamo questo, la nostra ambientazione virtuale di oggi ci fa tornare nella sede di Cloudflare, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, prima di Natale, per quando c'era stato quel guasto di Cloudflare che aveva bloccato mezza internet. Ne riparliamo perché intanto questa cosa carina del lavalamp, che loro hanno 100 lavalamp all'ingresso della loro headquarters in America, che loro dicono, le lavalampe intanto sono queste qua, no? Che fanno, grazie ad una lampada, fanno salire e scendere questa cera che si scalda, poi salendo si raffredda.
E fa l'effetto medusa anche.
Cioè. È una specie di moto perpetuo, molto bello da vedere. Solo quel calore di una lampada. Poi quando si raffredda la cera discende e va avanti così. È un moto abbastanza imprevedibile.
Sì.
Loro utilizzano, c'è un articolo anche in cui proprio ne parlano, descrivono come funziona. Cloudflare dice come utilizziamo le lavalamp per aiutare la cifratura su internet. E loro dicono che hanno con questo muro di lavalamp, lo riprendono con una telecamera in base ai colori che si formano sempre diversi in questa combinazione. Loro generano le chiavi di cifratura.
Bello.
Che usa Cloudflare, molto scenografico, diciamo, anche esagerato, ma sicuramente è una cosa carina. Meno carino quello che è successo poco tempo fa, una mega multa, insomma, poi dipende dai punti di vista, di AGCOM a Cloudflare per la mancata applicazione della cosiddetta legge antipezzotto. Anche questo ne abbiamo parlato... qualche
già non me lo ricordo, sinceramente.
Questo pezzo a noi non ce ne frega niente di questa cosa perché giustamente quindi non la legge contro la pirateria del calcio, che ci sono tanti soldi dietro.
Ah, capito,
quindi,
sì, no, okay.
E quindi ci sconvolgiamo tanto, no? Per il calcio ci dobbiamo muovere tanto. Si è deciso questo cosiddetto privacy shield, mi sembra che si chiami,
okay,
che impone ai provider, quindi ad esempio Fastweb, Team, tutti gli italiani che danno accesso a internet, di bloccare le connessioni verso i provider che alimentano il pezzotto. E tutti i provider italiani si sono adeguati. Poi l'ho imposto anche ai provider esteri, in questo caso Cloudflare, che si occupa di fare tante cose, tra cui fare anche da DNS, quindi curare la connessione dall'utente finale o iniziale al servizio a cui si collega. Cloudflare non ha ottemperato a questa richiesta e quindi gli hanno fatto questa grossa multa da 14 milioni.
Sì, solo 14 milioni, così.
Che forse saranno pochi. Comunque, il fondatore di Cloudflare, che è Matthew Prince, che è anche amministratore delegato, non l'ha presa benissimo, quindi un po' l'americana, un po' la trampiana, direi.
Sì.
Ha risposto che loro non pagheranno niente, che fanno quello che gli pare, e ha detto anche che, visto che devono partecipare a Milano Cortina per assicurare a prezzi quasi zero la sicurezza informatica, ha detto che se continuano a dargli fastidio non partecipano, non lo faccio più.
Vabbè, c'è qualcun altro.
Ci sono tante aziende che possono farlo. Però comunque è un'occasione per riflettere un attimo sul fatto che su una cosa ha ragione Prince, che il privacy shield è una cosa inapplicabile perché è difficile appunto aspettarsi che in tutto il mondo tutti i provider che si occupano ad esempio di fare la DNS, quindi non da fare accesso a internet, ma di fare semplicemente il collegamento proprio, cioè l'utente che chiede il tale indirizzo e loro dicono corrisponde a questo IP. Ecco, chiedere a tutti i servizi di questo tipo nel mondo di autosabotarsi per non funzionare correttamente per i servizi che non piacciono all'Italia, creando tra l'altro un precedente, quindi poi a tutti gli altri paesi potrebbero chiedere, a tutti i provider, no, però allora quelli francesi non me li fai collegare a questi altri servizi,
no,
così via.
No, non finisci più.
Non è stata una buona idea, quindi su questo, a parte i modi che sicuramente non sono stati il massimo, però Matthew Prince ha ragione in effetti che a sollevare il problema. Poi appunto c'è modo e modo di
sì,
fare.
Sì, ma tanto troveranno un accordo come al solito.
Sicuramente troveranno un accordo in termini di soldi sempre. Perché
soldi parlano ai soldi, come si dice.
Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo, adesso ci parli tu del bollino Spedizione Express.
Yes.
Una cosa molto pratica. Poi vi parlo, io sono tutto di sicurezza oggi, parlo tutto di cose, di termini di sicurezza. Una vulnerabilità di Laravel, una delle tecnologie che usiamo moltissimo, che è stata data fuori e che, su cui stiamo operando su alcune piattaforme che ne hanno risentito. Poi ci parlai di, cioè, torniamo a parlare di Shopify, quindi
negozio online
per un nuovo progetto. E chiudiamo sempre sicurezza, oggi sono monotematico, parliamo di fail to ban, un argomento, questo lo lascio per ultimo, è molto tecnico.
Sì.
Quindi così potete chiudere prima, no? Sapete già.
Sì, è vero.
Quindi parliamo intanto di una cosa, come dice, molto pratica, il bollino per la spedizione.
Sì,
Express.
Su un e-commerce anche di apparecchi che possono anche riguardare la sicurezza in un certo senso, quindi per stare in tema in questo caso.
Tra l'altro non l'ho detto come l'anno scorso, come la settimana scorsa,
sì.
Se ci vedete un po' strani, tipo qua in mezzo, e perché stiamo ancora con due telecamere invece che tre, quindi quello che vedete...
l'avranno notato subito.
E adesso che ho fatto così, l'abbiamo visto. Chi ci ascolta
invece... Ah no, è vero che io vedo il mio braccio, ma loro no, forse. C'è il mio braccio che arriva
per
qua.
Chi ci guarda su Facebook non cambia niente, per chi ci guarda in orizzontale...
Vabbè, non distriamoci.
Non preoccupiamoci.
No, quindi sì... su questo e-commerce mi hanno chiesto di aggiungere un bollino per la spedizione express, che sembrerebbe una cavolata perché io dico ok, ti metti il bollino e finita lì, invece no, perché prima di tutto devi fare modo di aggiungere sulla scheda prodotto una spunta vero falso, true false, che dice se è spuntata appare, se non è spuntata non appare, ovviamente su un prodotto specifico. Dal momento in cui tu hai implementato questo checkbox, questa scelta, fai che si attivi. Quando si attiva, ovviamente di conseguenza devi dire al sistema dove mettere questo bollino, quindi in questo caso l'ho messo vicino al pulsante di acquisto perché è il momento in cui sei più concentrato, quindi spunti questa cosa, appare il bollino express, invece se non è spuntato ovviamente non appare, e questa è la parte diciamo abbastanza facile. Però la cosa un po' più complicata arriva al livello del carrello, perché quando sei al livello del carrello ovviamente anche lì devi trovare sempre il punto d'appoggio dove sei sicuro che il cliente vada a leggere, a guardare, quindi sempre al momento di cliccare sulla conferma dell'ordine. Quindi la difficoltà in questo caso è che nel carrello se c'è un prodotto soltanto spedizione express non è un problema,
la spedizione express
okay. E siamo a posto. Invece se un prodotto non lo è, allora non può esistere la spedizione express in questo caso, quindi non vale il bollino in un certo
senso. Anche perché altrimenti dovresti pagare, il gestore dovrebbe pagare due spedizioni separate, una che parte subito e l'altra quando diventa disponibile.
Quindi
il prodotto.
O c'è solo un prodotto express e va bene, o ci sono due casistiche diverse, a questo punto si annulla la spedizione express, o altrimenti nessuno dei prodotti al bollino express a questo punto va in spedizione standard. Quindi nessun messaggio se tutti i prodotti non sono express, un messaggio che dice guarda che se un prodotto non è express, allora non può essere express, viene messo quando uno lo è e l'altro no. E altrimenti se sono tutti in spedizione express, a questo punto c'è il messaggio ok, spedizione express attiva e parte l'acquisto. Questo ne parlo solo perché sembra sempre che aggiungere un bollino sia una cosa di niente.
Ben detto.
Oltre al fatto che in più il bollino deve essere anche leggibile, quindi magari tu vuoi fare una cosa particolare e alla fine magari lo metti nell'angolo ma non leggi più la scritta della grafica data. Oltre al fatto che si collega anche a delle condizioni di vendita, per cui effettivamente sotto il bollino, in questo caso abbiamo aggiunto anche un mini link per riportare le condizioni, perché dovesse esserci un'anomalia qualsiasi, in effetti il venditore deve tutelarsi mettendo il link e dire ok, lì ti ho messo il bollino, però vai a leggere quello che c'è scritto lì.
Le due righe del bollino.
Perché tipo l'Express, per esempio, anche lì effettivamente... poi ci sono anche due altre cose di cui non ho parlato. È vero che bisogna vedere anche per le isole, però magari questo è scritto nelle condizioni, quindi anche se è Express non sarà Express perché l'isola magari non c'è.
Sì, anche perché il prodotto poi parte ugualmente.
Sì,
anche se
sì,
non è
perché
Express.
Secondo le zone i corrieri non...
Se stai in Sicilia non ti arriva entro 24 ore.
Sì, perché secondo le zone le consegne poi variano. Se sei sulle isole qualche volta ci sono alcuni corrieri che fanno delle eccezioni per cui metti più tempo a ricevere la roba. Altra cosa, oltre al fatto di spuntare o non spuntare, c'è il fatto che la spedizione Express soltanto se tu compri prima delle 15.
Sì, l'abbiamo definito oggi.
Prima sì, delle che 15. Questa è l'ultima aggiunta che farò oggi, che praticamente dovrò impostare un orario massimo di acquisto e poi magari per rendere la cosa un po' dinamica farò in modo di fare un countdown che dice se acquisti entro tot minuti allora avrai la tua spedizione Express, sì. Però in realtà è nascosto che sarà fino alle 3 del pomeriggio,
sì.
Che questa è un'altra condizione anche, quindi anche lì lo spiego, poi di colpo mi viene anche qualcos'altro in mente da finire di implementare, quindi in bollino effettivamente non è solo aggiungere un'immaginetta lì, ma è tutto un ragionamento anche perché la vendita risponde alle delle regole e quindi deve essere sicuro che poi quando tu implementi questo non crei problemi per il cliente finale che ti fa fare questo lavoro. Praticamente è vero che lui ti deve dire, dare indicazioni, ma tu devi avere l'esperienza di sapere cosa devi impostare per fare in modo che il cliente finale che va a acquistare non possa lamentarsi poi se qualcosa va storto.
Sì, sì, ma fai bene a dirlo perché effettivamente questa cosa del bollino, aggiungi il bollino, aggiungi, sì. Ma mi aggiungi sotto un bottone che fa queste cose. Tanto appunto, tante volte ci siamo trovati a dire sì, ma non è così facile come
sì.
Dici, perché poi solleviamo problematiche che non sono legate al bollino o al bottone in sé, ma proprio al funzionamento del tutto. Per questa è la classica cosa Express, però sì, ok, ma se il cliente ordina anche qualcos'altro, tante volte ci hanno risposto no, ma è raro che succeda,
sì.
Sì, ma anche se è raro va comunque trattata questa cosa, questa evenienza, quindi cosa facciamo? Gli impediamo di comprare due cose insieme, di solito quello non è molto
no.
Appetibile perché poi è bloccante, è una cosa che non piace all'utente, giustamente, quindi bisogna almeno avvertire in modo chiaro che quindi se io
sì.
Compro un prodotto in spedizione Express e uno no, visto che non siamo Amazon, non possiamo spedire
sì, no.
Delle cose separatamente,
poi lì è
quello che arriva prima, quello che arriva dopo.
Perché potrebbe esserci un sistema piccolo di antifurto, come potrebbe essere anche un cancello
sì,
automatico. Quindi sono due cose diverse. Ecco.
E va su un altro vettore.
Sì,
proprio.
Sì, sì, lì è un po'. Poi magari ci sono anche i marketplace in questo caso di mezzo, perché effettivamente vendono anche su tipo altri siti come loro Amazon, cose
sì.
Così. Quindi anche lì subentrano anche altre problematiche. Che loro sanno ovviamente quando vanno a impostare questa spunta, sanno esattamente dove devono farlo, diciamo.
Dove possono permettersi di farlo e dove invece è meglio sì. Lasciare una spedizione un po' più vaga, che poi il prodotto magari non è in magazzino, deve arrivare, più che altro è quella discriminante.
Sì.
E quindi, questa
poi
è una cosa...
Poi questo è abbastanza breve, ma...
Breve, ma appunto per dire che quando decidete una nuova funzione per il vostro e-commerce... Avete bisogno di qualcuno come noi che vi dice sì, ma hai pensato a quello, hai pensato a quell'altro, oltre che poi fare il lavoro effettivo.
Sì.
Bollino.
Tu?
La Ravel e Filament.
Vai.
Allora, su questo sarò abbastanza breve. Torniamo sulla... giuro che sarò abbastanza breve.
Tu hai la bravura, ma non la brevura. Nel senso...
Allora, adesso vedo che ci sono un po' di partecipazioni su Twitch,
sì.
Ma poi lo gestisco dopo, vi gestisco dopo. Allora, vulnerabilità, vi faccio vedere subito l'articolo che è addirittura della National Vulnerability Database del governo degli Stati Uniti, che tiene questo, un lavoro enorme questo, tiene un registro di tutte le vulnerabilità che vengono man mano, non solo di informatiche, di qualsiasi
cosa. Questo potrebbe
cosa.
Essere un lavoro per me, che io sono bravissima a trovare tutto quello che non va.
Sì, però poi sei meno brava a mettere in tabella.
Sì.
C'è questa, una delle migliaia, decine di migliaia di vulnerabilità che coinvolge in questo caso Laravel. Laravel è un sistema, ne abbiamo già parlato varie volte, è un framework, quindi è un sistema per sviluppare in modo standardizzato in PHP, in questo caso in linguaggio PHP, diciamo stare dentro dei canoni, quindi sì, sviluppare più rapidamente e anche in modo che quello che scriviamo poi qualcuno riesca, qualche altro sviluppatore riesca a leggere e capirci qualcosa. Come tutte le infrastrutture informatiche, è soggetta a delle vulnerabilità. Ho difficoltà a dire vulnerabilità.
Vabbè, cambia parola. Fragili, fragilità
di
sistema.
Pericoli, dei pericoli. In questo caso, questo non è specifico di Laravel, ma fino a un certo punto, perché quello che si è scoperto è che Laravel, quando noi lasciamo aperto il debug, quindi la scrittura di un file in cui ci sono informazioni appunto di debug per lo sviluppatore stesso, per
capire gli errori, i problemi,
se ci sono dei problemi, scrive in chiaro purtroppo all'interno di quel file anche eventualmente i dati di connessione al database che il programma sta utilizzando. Ora, questo non è un problema se il file non è accessibile
da fuori, da
web, invece quello di Laravel
lo è,
in certe condizioni è tranquillamente leggibile da web e anche si indovina facilmente qual è la posizione, l'indirizzo, dato l'indirizzo del sito, qual è l'indirizzo dove andare a parare. Se l'hacker di turno è abbastanza anche fortunato, troverà all'interno di quel file i dati di connessione al database. Se è ancora più fortunato, quel database è accessibile anch'esso direttamente dall'esterno, perché non è detto che sia così per tutti i database.
Festa, la Valamp a go-go.
Ad esempio, i nostri database non sono sui nostri server da noi gestiti, non sono gestibili dall'esterno, quindi anche avendo i dati di connessione non ci si può entrare, fino a prova contraria, perché poi la sicurezza informatica, però in teoria funziona così, e quindi questo costituisce un grave problema, perché un hacker può arrivare a quel dato, entrare sul database e far fare al sito gestionale o la piattaforma informatica su cui è basato questa piattaforma, Laravel, può fargli fare qualsiasi cosa e quindi sfruttarla a piacimento per usare bot, eccetera. Questa vulnerabilità è una cosa, diciamo, divertente per gli informatici,
sì.
Non è che sia proprio...
No, a me mi fa rimpiangere non aver mai studiato il pirataggio, che la pirateria piuttosto.
È molto, molto complicato.
Mi sarebbe piaciuto, però non ho mai avuto il tempo di approfondire.
Comunque è segnato come disputed, infatti qua ne disputano effettivamente su Gist, perché su quel discorso qua appunto poi è stato chiuso, la vulnerabilità non è più trattata, perché cosa dice? Se lo sviluppatore attiva il debug e lo lascia attivato, è una sua responsabilità, è come per dire, hai messo i dati in chiaro su una pagina, i dati di accesso, te li rubano, non è un
problema del sistema. Però scusa, se può succedere giustamente nel frattempo, nel senso in quel periodo di apertura, se il problema è più grosso del previsto, è chiaro che il file lo lascerai aperto un po' più tempo.
Allora, in teoria quindi... sì, dovrebbe essere visibile, dovrebbe essere visibile solo in fase di sviluppo, oppure per brevissimi periodi, mentre sto magari curando un problema.
Ma basta mezz'ora per uno bravo a piratare, nel senso...
Allora devo rendere quel file non accessibile dall'esterno, quindi devo occuparmi prima di attivare il debug quell'indirizzo lì e metterlo ad esempio disponibile solo per il mio indirizzo IP, quindi vulnerabile fino a un certo punto, cioè se c'è l'incuria del
sviluppatore. Però se uno si collega al tuo wifi?
Può fare molto altro,
cioè, avete diciamo, l'IP statico?
È un problema avrebbe il mio IP, però è un po' come la doppia autenticazione, deve essere proprio bravo, deve contemporaneamente riuscire a sapere che sto lavorando in quel momento su quello, sapere dove abito, riuscire sapere la password del wifi, lo sai anche quello, tu puoi
magari, come dicevo, non saprei, quindi...
Quindi questo era per dire, sì, tutti i sistemi sono vulnerabili, però anche l'essere umano ci mette del suo in questo caso.
Sì.
Sito Shopify.
Forse volevi vedere i commenti un attimo?
Sì, contavo di guardarli mentre parlavi tu.
Ok, bello essere ascoltata.
No, io volevo farti iniziare a parlare e poi interromperti.
Ah, bah.
No, perché sai perché? Perché i commenti su Twitch mi lasciano sempre un po' sospettoso a proposito di sicurezza okay. informatica. Quindi prima voglio leggerli tutti, ho visto che ce ne sono parecchi, e poi commentarli dopo.
Va bene.
Se per non fare Trump,
sì, magari un,
per non fare
lì,
come
sì,
Trump,
sì,
che
sì,
gli arriva il bigliettino di Rubio e lo legge senza interpretarlo, l'ha letto così davanti.
Che cos'è che mi sta mettendo la
rossa? Sono le nostre luci.
Ok, se mi vedete scappare è tutto normale. No, quindi sì, abbiamo un nuovo lavoro, questa volta su Shopify. Di solito parliamo sempre di WooCommerce, invece oggi abbiamo Shopify. E praticamente in questo caso c'è il cliente, partiamo da un template, per cui io dovrò comunque adattarlo alle esigenze dell'e-commerce, perché esiste già un e-commerce, quindi ho già le informazioni, i dati, i prodotti che ci saranno sopra, i banner già di promozionali, quindi devo riadattare questa struttura al tema scelto su Shopify. Poi devo fare ovviamente una prima bozza grafica, che lì in questo caso più che per bellezza è più per organizzazione sulla nuova piattaforma, ovviamente si curano anche gli aspetti estetici. Da lì praticamente una volta che faccio la bozza, che viene fatto tutto ovviamente organizzato sapendo sul mobile come andrà a finire, mando poi al cliente questa bozza che poi verrà montata su Shopify, che è un po' più magari complicato di WooCommerce, per il fatto che effettivamente se tu ti adatti perfettamente al tema chiaramente è facile, tu metti i colori, le cose del genere su. Però ovviamente ci sono delle funzionalità specifiche, per cui o si riutilizzeranno proprio le sezioni già presenti su Shopify, o dovrò crearne delle nuove, o creare anche magari delle app specifiche per anche delle funzionalità. Questo ancora lo sto scoprendo, perché è un sito su cui abbiamo iniziato a lavorarci, sulle diverse batterie, che anche è molto, molto interessante.
Ogni tipo di batteria.
Sì, cioè, ma qualsiasi tipologia di batteria.
Dalle pile che si mettono nei giocattoli, alle batterie della macchina,
della
moto,
delle navi, di tutto. Cioè,
le batterie bottone per i piccoli arnesi elettronici, tutto.
Sì, che d'altronde effettivamente uno pensa a Shopify, pensa abbigliamento, invece in questo caso è una roba molto industriale, in questo caso... specifico. Quindi lì userò quindi quel tema deciso, poi vedremo un po' come implementare le funzionalità nuove, però questo è un lavoro nuovissimo, quindi in questo momento sono proprio al primo step di front-end, cioè creare un aspetto grafico, ma anche pensando all'aspetto funzionalità e del user experience, come si dice sempre, che fa più figo. Quindi lì adesso mi lancio in questo nuovo progetto, con altri progetti anche in corso, però almeno ne parlo oggi perché essendo Shopify, che passa da PrestaShop, d'altronde nemmeno da WooCommerce.
Parte da PrestaShop, stufo di PrestaShop, il cliente ha deciso di passare.
Ma perché anche lì bisogna dire che il sito PrestaShop è stato usato proprio in modo basilare, nel senso è proprio quel tema messo lì, ci ho messo i prodotti, e chiaramente ti fa vivere un'esperienza negativa. Quello sempre dipende sempre da chi ti fa il sito, perché praticamente se tu butti il cliente che magari non è informatico su una piattaforma e-commerce, chiaramente lui ti metterà i suoi prodotti, poi appariranno magari dei prodotti in verticale con dei buchi enormi da tutti i lati, quindi dici PrestaShop fa schifo. Invece non è proprio così, però il fatto è che quando un cliente poi ha una brutta esperienza richiede di cambiare, quindi lo fai perché lo devi fare, e quindi però ben buon per noi, perché così il lavoro lo prendiamo. E poi lavorare su Shopify ogni tanto è sempre bello, rilavorare su dei sistemi, così ti riaggiorni ogni
certo.
volta, questo anche è importante. Se d'altronde quando sei per esempio lavoro tanto su un sistema, mi invento sempre un po' un modo di lavorare sugli altri, perché nel frattempo sono cose che evolvono tantissimo. L'e-commerce sono dei sistemi proprio che hai degli aggiornamenti continui.
Poi adesso con tutti i marketplace di mezzo, quindi integrazione con Shopify, in questo caso dà un bel aiuto perché permette di aggiungere altri canali di vendita al sito stesso e-commerce, quindi insomma. I commenti su Twitch, ho fatto bene a dargli un'occhiata prima.
Tipo spam, no?
No, sono esseri umani, e è rimasto qualcuno, perché abbiamo ricevuto il raid da un altro canale. Che però di persone che giustamente non erano interessate ai nostri temi, quindi erano un po' spazientici, che non gli abbiamo risposto subito, quindi scusate. Qualcuno è rimasto, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo e ne approfittiamo prima che gli ultimi che se ne vadano. È tanto tempo che non lo diciamo, no? Cosa facciamo sì. qua? Noi siamo QuadraCode e parliamo una volta a settimana su Twitch, su YouTube, su Facebook in simultanea di quello che abbiamo fatto nell'ultima settimana, per quello che
tutto quello riguarda la tecnologia, quindi qualche volta è su quello che facciamo proprio di lavoro, o qualche volta sono spunti tecnologici, tipo lì oggi abbiamo parlato di sicurezza, come potremmo parlare sì. di altre tematiche, per esempio di phishing, di cose più standard, cioè entrambe le cose, nel senso sia di lavoro noioso specifico,
sia di lavoro un po' meno
sia,
noioso,
sia di cose tecnologiche.
Questo è un podcast, però un podcast in diretta che registriamo, trasmettiamo in diretta tutte le settimane, si chiama Giro di Boa perché siamo a metà della settimana, sì. mercoledì pomeriggio siamo più o meno a metà dell'opera. Ok, ultimo punto, sì. parliamo ancora di sicurezza, in questo caso di fail to ban. Questo, come dicevo, mi spiace per chi è rimasto, ma è proprio il tema più tecnico in assoluto, quindi non ci sono altri argomenti dopo questo, quindi chiudiamo in bellezza.
Sì.
Fail to ban è un tool per chi usa Linux, lo conosce molto probabilmente, perché è un tool per filtrare un certo tipo di attacchi. Allora, voi conoscete, cioè tutti sappiamo, abbiamo presente un attacco hacker, cos'è? Cioè qualcuno che cerca di penetrare all'interno del nostro sistema informatico. C'è un altro caso però di attacco in un certo senso. Ad esempio, negli ultimi anni sono moltiplicati i bot che visitano, ad esempio, se noi abbiamo un sito e-commerce, parlavamo di e-commerce, sì. visitano il nostro sito e-commerce e se lo scandagliano tutto, no? Quindi guardano tutte le pagine. Se il nostro e-commerce ha 20.000 prodotti, richiedono 20.000 pagine. Sì. Finché uno, ad esempio Google c'è da tanti anni e fa questo lavoro, no? Per indicizzarle, si passa tutti i siti per tutte le pagine di cui sono composti. Ma quando incominciano ad esserci, ad esempio adesso i tool AI, tipo OpenAI, tipo sì. Claude, tutti gli agenti di intelligenza artificiale, questa cosa si moltiplica. Quindi noi abbiamo in continuazione anche siti che non hanno un particolare seguito umano,
sì.
hanno in continuazione un rumore di bot che passano, scandagliano. Alcuni, vabbè, cioè non possiamo farci niente, nel senso che se abbiamo ad esempio un e-commerce, è lì per essere visto, quindi sì. non possiamo bloccarli, anche perché alcuni di questi sono molto utili, perché poi ci indicizzano, ci portano poi traffico di esseri umani, vero? Altri sono un po' troppo aggressivi, diciamo, quindi richiedono magari tantissime pagine una dietro l'altra, provano tutti i link di ogni pagina, inventano nuovi indirizzi per cercare di vedere se esistono. Quindi creano veramente un problema, perché il server del nostro sito non riesce più a gestire. Qua entra in gioco Fail to Ban, che è uno dei tool più famosi per gestire questa situazione, che è la mitigazione degli attacchi in questo sì. caso. Anche se non è esattamente un attacco questo, però l'effetto poi è quello. Quindi cosa fa? È un sistema programmabile con degli script in cui si inseriscono dei parametri, ad esempio se un tale indirizzo IP mi fa più di 80 richieste di pagine in un minuto, me lo banni per 10 minuti ad esempio. Mm. Questo serve appunto per rallentarli. Molti di questi bot capiscono da soli quando si trovano in quella situazione, cioè chiudono tante pagine e poi non riescono più a chiederne, capiscono che devono rallentare il rate.
Sì.
Quindi poi quando ripartiranno a richiederle, però si autoriprogrammano per chiederne di meno per volta, lasciando un po' di respiro al nostro server.
Sì.
E Fail to Ban si usa per tantissime cose, si usa ad esempio anche per i tentativi di login falliti.
Okay.
Quindi se io ad esempio ho un server di posta, sono un server di posta e guardo il log di cosa succede, vedrò tutto il giorno in continuazione migliaia e migliaia di tentativi di login falliti, perché tutta gente automatizzata che cerca di entrare provando admin, password, qualsiasi password solita, no? 1, 2, 3, 4, 5, no, anche se non riescono ad entrare, anche questo è un problema, perché fa girare il server già soltanto l'autenticazione che gira tutto il giorno. Stessa cosa, si può programmare in modo che dopo 5 tentativi falliti non ti faccia più provare per 10 minuti, per un'ora, eccetera. Oppure può bannarti definitivamente, però di solito si fa così, no? Si interrompe per un po', non può, quell'indirizzo IP non può più provare a entrare e poi si sblocca, ma poi tanto ormai è andato a provare a casa di un altro, quindi fa da deterrente.
Questa è una cosa interessante per dire che effettivamente la gente pensa sempre che quando ci siano degli attacchi sia una roba personale, invece no, cioè, magari sarebbe più semplice da gestire perché a questo punto fai denuncia, blocchi la persona ed è andata lì, invece no, questi casi qua sono peggiori proprio perché sono attacchi a raffica da qualsiasi cosa, nel senso non è un attacco personale, quindi è per questo che bisogna agire in fretta, perché in effetti non puoi lottare contro niente quasi.
Non puoi lottare contro qualcuno che ti visita e basta.
Ma quindi anche su Facebook, per esempio, se viene hackerato l'account, è per questo che bisogna subito avere il numero di telefono, è per questo che bisogna subito andare a cambiare la mail, la password della mail, soprattutto questo, perché molte volte tipo delle mail come Libero sono molto prese di mira e riescono a entrare facilmente, e quindi devi subito fare i primi passi di cambio password e poi da lì sei tranquillo.
E mettere a doppia autenticazione.
Doppia autenticazione, sì, perché poi alla fine
è noiosa, ma è indispensabile.
Sì, perché gli attacchi vengono da fuori, da qualsiasi cosa, senza un obiettivo preciso, a parte danneggiare, ma è l'unico obiettivo finale.
Gli attacchi veri e propri sono di solito danneggiare oppure sfruttare il server di qualcuno per i propri comodi, ad esempio fare il mining dei Bitcoin, mandare spam, ci sono tanti modi in cui si può abusare di un server che non è proprio.
Sì, non c'è una persecuzione personale, ecco.
Sì, ecco, sì, questa è una cosa, è vero, per chiudere possiamo con questo pensiero.
Sì, sì.
Molte volte che ci è capitato di clienti che o aspiranti clienti che venivano a dirci sono stato hackerato, anche a livello personale, anche l'account dei social, quasi tutti pensano che sia una cosa, la prendono sul personale, cioè qualcuno chissà chi sarà stato che mi vuole male, nessuno mi vuole male, ma in realtà nella stragrandissima maggioranza dei casi sono attacchi a pioggia, che prendono quello che prendono, quindi se hai la password impostata male, che è troppo facile da indovinare, non hai la doppia autenticazione, quindi non la doppia autenticazione è quello che succede
come
quando fai login.
Come gli account Facebook aperti a nome tuo, c'era un periodo in cui vedevi tanti nuovi account con dei nomi simili alla persona, ma che non è una persona che lo fa, anche lì è una cosa automatica.
C'è anche chi ha aperto più account nei social, che sia Facebook, Instagram, eccetera, poi si dimentica di avere quelli vecchi, li lascia abbandonati e quindi poi
fa da passaggio.
Poi fa impressione anche, no? Perché tu vedi te stesso che qualcuno si è impossessato del tuo account.
Sì, io dico sempre, chi ha fatto 30.000 account Facebook e magari non si, ne mantiene solo uno, deve assolutamente chiudere tutti gli altri, perché praticamente le vulnerabilità, sì, effettivamente non è facile
dire. non è una parola semplice.
Sì, sono dietro l'angolo, ecco.
Bene, quindi questa cosa dell'account è spinosissima, perché è fin troppo spesso ho visto persone che dicono non riesco più a entrare nel mio account, vabbè, ne apro uno nuovo, però se abbandoni quello vecchio, poi qualcuno se ne prenderà.
Poi spesso usi una password di logica molto simile tra uno e l'altro.
Poi sugli account vecchi magari non c'è la doppia autenticazione, quindi quelli sono destinati a essere rubati, però dentro c'è il tuo nome, sono i tuoi dati personali, quindi dovresti occupartene, cioè porti almeno il problema se ti interessa questa cosa. Con questo è tutto.
Sì.
Chiudiamo alle 16:34. 14 di gennaio.
Bravo.
E ci vediamo la prossima settimana. Saremo già nella seconda parte di gennaio. Pensa,
rivedevo 2026.
Io rivedevo,
2026, come
2026, no, 2026, stiamo sul nome istituzionale. Vedevo ieri un post che c'era, a che punto siamo già al 3% del 2026.
Oh, Madonna,
mettere un po' di ansia tutti. Quindi grazie per averci seguito, grazie anche agli amici che ci hanno seguito su Twitch e che non siamo riusciti a rispondere subito, scusateci, cioè, cercheremo di essere più... Sento che trasmettendo poi anche su YouTube e Facebook, ne guarda uno poi mi...
multitasking.
Sarà per la prossima volta. Tanto ci hanno visti, così almeno magari si ricorderanno di una cosa. Cosa facevano quelli? Andiamo a vedere. E allora, prossima settimana, grazie ancora. Ricordate di ascoltarci anche sul podcast, visto che siamo entrati anche nella classifica dei migliori podcast italiani, tecnologici italiani, non in generale, quello è un po' più lungo da fare.
Poi non capirei, anzi.
Se lo dici è impossibile, no? Non sbagliare.
È troppo di nicchia, e non devo sbagliare quella parola.
Nei podcast tecnologici italiani però ci stiamo bene, dai. Eravamo 19esimi forse. Adesso vado a vedere se siamo saliti o siamo scesi.
Magari oggi siamo scesi perché...
con questa cosa che se mi sono persi, sono andati a buttarci qua.
Per colpa tua, guarda.
Buona serata, a presto.